Bene, continuiamo il discorso appunto sul disturbo specifico della lettura. Abbiamo visto che nel manuale troviamo un elenco di vari test che valutano la capacità della lettura, di compiti più complessi, quali la lettura di brano, ma sia anche la lettura di non parole, e vi sono anche prove molto interessanti per la lettura silente, la lettura silenziosa, perché anche questo è un aspetto importante da valutare, quindi quanto un individuo è in grado di leggere in modo, diciamo, silente, senza emettere appunto la voce mentre sta leggendo. Per quanto riguarda poi la prova, diciamo, le abilità nel caso dei bambini in età scolare, esistono delle prove per valutare i prerequisiti, cioè i mattoncini alla base, i mattoni che costituiscono le abilità in grado di poi fornire la possibilità di aver successo nella futura abilità di lettura. E queste, ad esempio, sono le abilità, diciamo, di tipo fonologico, con la sensibilità fonologica, che dà una capacità di poi leggere adeguatamente. E prove di questo tipo sono ad esempio le PRCR, che le ritrovate anche nel manuale. Ricordo poi che il manuale, il sistema diagnostico, diciamo, delle ICD-10 classifica questo tipo di disturbo con un codice particolare. L'ICD-10 in particolare la classifica con il codice F81.0, mentre il più recente ICD-11 lo classifica con la sigla 6A03. E questi sono appunto i codici che vengono usati anche nei servizi per determinare e fare la diagnosi di questo disturbo. La comprensione del testo, secondo voi, è una, diciamo, un corollario del disturbo di apprendimento della lettura, è anch'essa diagnosticata come disturbo specifico di apprendimento della lettura? Ecco, direi che anche attraverso quanto è stato determinato dalla Consensus Conference, la comprensione del testo è spesso deficitaria nel caso del disturbo della lettura, perché voi capite che leggere lentamente con difficoltà ha anche e può anche avere un impatto sulla comprensione. Ma la difficoltà della comprensione del testo non è, secondo la Consensus Conference, per se stessa uno disturbo specifico di apprendimento. Per dislessia o disturbo specifico della lettura, quindi si intendono, attenzione, solo disturbi a livello della decodifica della parola, di brano, quindi solo a livello di decodifica della lettura, quindi non a livello della comprensione. Quindi la difficoltà di comprensione non rientra in una diagnosi specifica di dislessia. Questa misura vi dà l'idea proprio anche della dissociazione dei processi. Spesso incontrate dei casi di bambini che vi dicono, e fate magari leggere un brano, e vi dicono: ma questo brano lo devo leggere per leggere o lo devo leggere per capire? E questo mi testimonia la differenza, la parziale dissociazione fra questi due processi. Se devo leggere per leggere, devo essere veloce e accurato e magari perdo anche un po', come dire, il senso del testo. Se devo leggere per capire, magari non è così importante una lettura ad alta voce, è importante di più una lettura silente che mi permette di capire e di conoscere i concetti che sono presenti nel testo che ho davanti. Allora, per quanto riguarda quindi il disturbo specifico di lettura, vi è spesso una comorbilità, un'associazione fra disturbi, vi è spesso un'associazione fra dislessia e discalculia, addirittura quasi la metà dei casi. E vi è anche una comorbilità fra dislessia e disortografia, addirittura si parla del 97% dei casi che hanno dislessia, presentano anche casi di disortografia. Disortografia è difficoltà nello scrivere correttamente le parole. Quindi i casi di dislessia pura sono veramente molto rari. E questo sembra dare un sostanziale supporto all'ipotesi, così come definita nell'attuale manuale del DSM-5, che per disturbo specifico, il disturbo specifico dell'apprendimento è un'unica categoria diagnostica, con dei profili diversi, con differenti specificazioni. E questo dà ragione proprio delle frequenti comorbidità fra disturbi di una tipologia, ad esempio dislessia e anche discalculia, che si possono declinare in profili diversi. Ad esempio, abbiamo anche spesso comorbidità fra dislessia e altri disturbi, come ad esempio la ADHD, deficit di attenzione e di iperattività, e il disturbo della coordinazione motoria. In questi tipi di disturbi, disturbo di attenzione e iperattività e disturbo della coordinazione motoria, sono molto più frequenti i casi di dislessia. Dal punto di vista emotivo abbiamo anche un corollario dal punto di vista emotivo. Chi presenta dislessia può presentare maggiori problemi di disturbi internalizzanti, cioè presentare più frequentemente caratteristiche di ansia e depressione, per causa anche delle difficoltà scolastiche che incontra, che possono avere, se non ben comprese, non ben guidate, sia dai genitori sia dagli insegnanti, possono avere un impatto negativo sull'autostima dello studente, dell'alunno e sul suo senso di autoefficacia. Mi è capitato, fra l'altro, proprio di osservare una bambina che seguivo, che vedevo, e in questo caso poi gli è stata diagnosticata un caso di disturbo specifico della lettura. E in questo caso, chiamiamola Maria, Maria era molto contenta, fa: Sono dislessica, non sono stupida. Perché spesse volte, diciamo, l'individuo, l'alunno associa questa sua difficoltà quasi come una sorta di incapacità generale, invece di individuare che vi è un problema ben specifico alla base, che è un problema che può anche essere, come dire, individuato e anche affrontato in modo corretto. Quindi senza coinvolgere tutta la, diciamo, sfera anche dal punto di vista del proprio senso di efficacia. So che è una difficoltà, so che è circoscritta questo aspetto e so che posso fare qualcosa per migliorarla, ma so che c'è una difficoltà di cui devo tener conto. Bene, ancora un'ultima cosa che voglio dire in questa ulteriore porzione di presentazione. Per i modelli interpretativi, ricordiamo che non vi è un unico modello interpretativo delle cause sottostante alla dislessia. Non vi è un unico modello interpretativo, il problema è complesso, non vi è un unico modello interpretativo universalmente riconosciuto. Quindi vi sono più quadri teorici interpretativi, vi sono più modelli. E direi che attualmente, proprio come anche avviene per gli altri disturbi specifici di apprendimento, la maggior parte dei ricercatori concorda che non vi è una singola eziopatogenesi, non vi è un deficit chiave, non vi è appunto un core deficit, ma si propende per un'ipotesi di multifattorialità di cause. Quindi cause e fattori diversi possono dare origine a profili cognitivi parzialmente diversi di dislessia. Vedremo poi successivamente le varie ipotesi e vari modelli. In particolare andremo a vedere l'ipotesi del deficit di tipo fonologico, l'ipotesi del deficit visivo attentivo, del deficit visivo della focalizzazione dell'attenzione visospaziale, quindi, e poi andremo a vedere l'ipotesi del doppio deficit e l'ipotesi del deficit di tipo fonologico e di denominazione rapida, e infine l'ipotesi del modello, delle due vie. Per adesso mi fermo qui. Rivediamo poi nella presentazione successiva.